Signore Dio nostro, e con un cuore meravigliato e umiliato ti presentiamo noi stessi dinanzi a te, nel desiderio di udire la tua voce, di essere istruiti, e nel farlo ti supplichiamo affinché il tuo spirito divino possa illuminare ogni angolo oscuro della nostra vita, che tu, oh Signore, possa rendere efficace la parola di Dio predicata e che il predicatore interiore, lo spirito della verità, possa trovare breccia e possa far modo che la tua parola trovi luogo, sia accolta in un cuore onesto e buono. Ti supplichiamo, Signore, affinché questa mattina, ascoltando la tua parola, non si accresca la nostra condanna, ma si accresca la nostra umiltà e la nostra devozione verso di te. Perciò manda la tua parola e fa che possa compiere buoni propositi in coloro che ascoltano. Per questo dipendiamo interamente da te, nel nome di Cristo.
Amen.
Accomodatevi. Leggiamo insieme dall'epistola di Paolo ai Galati, capitolo 6, i versetti dall'1 al 5. Galati, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 5. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Non so se vi è mai capitato di ascoltare qualcuno che si rivolge a voi più o meno così. Voi protestanti credete che non bisogna compiere opere per essere salvati, giusto? Quindi insegnate che Dio salva le persone anche se si comportano male. Beh, troppo facile così. In paradiso non si va in carrozza. Questo era un modo di dire che ho sentito ripetere tante volte a mia madre, allevata in una cultura fortemente cattolica romana, mi ha ripetuto centinaia di volte questo proverbio: in paradiso non si va in carrozza. Ora, come si risponde o come rispondete a queste obiezioni? Non è semplice farle, perché le domande molte volte sono poste in modo sbagliato ed è molto difficile dare una risposta corretta a una domanda posta male, soprattutto quando una domanda non è posta nel modo giusto, è impossibile rispondere con un sì o con un no. Qualche giorno fa ho letto una polemica nei confronti di un certo pastore evangelico che aveva risposto in modo molto superficiale a una domanda precisa che gli era stata posta da un conduttore televisivo. In quella trasmissione alla quale questo pastore aveva partecipato, si era parlato delle persecuzioni, delle difficoltà che gli evangelici nel corso della storia distante, ma anche piuttosto recente, della nostra nazione, le persecuzioni che gli evangelici avevano dovuto patire. E così a un certo punto il conduttore pone questa domanda ai vari interlocutori: quanto costa oggi in Italia essere evangelici o protestanti? Quanto costa oggi essere evangelici in Italia? E quel pastore, pastore pentecostale, senza pensarci su nemmeno un momento, ha risposto: nulla, non costa nulla. Lasciando piuttosto basito il conduttore, che ha dato subito la parola a un teologo valdese e poi a un altro pastore battista che erano presenti lì in studio. Io quel pastore lo conosco abbastanza bene per averlo ascoltato molte volte predicare, e l'ho conosciuto personalmente, e so che cosa intendeva dire, cosa era nella sua mente quando rispose in questo modo: non costa nulla. Lui voleva dire che vi era un bilancio tra perdite e sofferenze, rinunce necessarie e guadagni e gioie della vita cristiana, che è sempre positivo. Insomma, voleva intendere che il cristianesimo biblico non è la via del tormento, una visione della vita che nessuno di noi ha e che in particolar modo questo pastore rifiutava, ma sottolineava il fatto che è un cammino di gioia, di vittoria, che ripagano abbondantemente ogni privazione. Ora, aveva ragione o no? Beh, conoscendo la sua concezione del cristianesimo e sapendo che era piuttosto, e che è probabilmente, adesso è molto anziano, ma che era piuttosto trionfalistica, direi che si sbagliava. Gesù infatti ha parlato spesso in termini molto chiari riguardo al costo del discepolato. Gesù ha detto chiaramente che chi vuole andare dietro a lui per essere suo discepolo deve rinunciare a se stesso e prendere ogni giorno la sua croce e seguirlo. Gesù non ha mai detto che essere discepoli di Cristo in qualunque tempo della storia non sarebbe costato nulla. Non solo, in un'altra occasione Gesù ha detto che intraprendere la vita cristiana è come cominciare una grande impresa, costruire una torre, andare a fare la guerra. E ha detto: chi è quel re che, sapendo che c'è un esercito che marcia contro di lui, prima di accettare la sfida della guerra non si faccia i conti per vedere se con le proprie forze è in grado di contrastare e vincere l'esercito nemico? E se vede che non ce la fa, no, invece di andare in guerra non cerca di negoziare la pace? E qual è quell'uomo che, dovendo costruire una grande torre, non si sieda prima per calcolarne la spesa e poi, dopo averlo fatto, comincia a costruire affinché non accada che, avendo iniziato il progetto, non riesca a finirlo e quella torre divenga un monumento alla sua follia? Perciò Gesù diceva: fatevi bene i conti, calcolate la spesa. A qualcuno che era troppo entusiasta e trionfalista, che gli diceva: Signore, io ti seguirò dovunque tu andrai, Gesù disse: fai attenzione, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. In questo, e addirittura in una situazione peggiore rispetto agli uccelli del cielo e agli animali dei campi che hanno dei nidi e delle tane. Fate bene i conti. Essere cristiani non è qualcosa che si può fare a buon mercato. E magari anche questo aspetto del costo del cristianesimo, dell'importanza, dell'impegno, della rinuncia, dell'ubbidienza, sarà stato anche il tema preferito dai giudaizzanti, che affermavano la necessità delle opere della legge come dei meriti da aggiungere alla fede in Cristo per ottenere la salvezza, e che stavano devastando le chiese della Galazia. Ad essi, come sapete, questo è il tema dell'Epistola ai Galati, l'Apostolo Paolo si oppone spiegando il Vangelo della grazia gratuita di Dio e della giustificazione mediante la sola fede, senza le opere della legge. Infatti, come ho ripetuto mille volte nel corso di questa esposizione e dell'esposizione di questa epistola, lo ripeto ancora una volta, il Vangelo è la salvezza come dono di Dio, dono gratuito, e che tutto ciò che ci occorre per essere giusti al suo cospetto e quindi graditi agli occhi suoi, lo abbiamo semplicemente riponendo la nostra fiducia nella persona e nell'opera di Cristo. Questo è il Vangelo. Siamo peccatori destinati all'inferno, ma Dio non ha voluto lasciarci al nostro destino, non ha voluto abbandonarci a noi stessi, ha voluto risolvere lui stesso il problema del peccato, e lo ha fatto donando Cristo, affinché adesso chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Non è in virtù di opere, è per grazia soltanto, affinché nessuno si possa vantare. Non c'è dunque alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Gesù ha detto in un'occasione: chi crede in me non vedrà il giudizio, la morte, la condanna, passa direttamente dalla morte alla vita. Quindi questo significa che se credo in Cristo non sono più in debito nei confronti di Dio, ma non sono neanche in pareggio, sono addirittura in attivo, mi è stata accreditata la giustizia di Cristo. E questo messaggio è sufficientemente chiaro da tutta la scrittura, è particolarmente chiaro nell'Epistola ai Galati. Ma allora che cosa significano passi che troviamo nella Bibbia come questo di Galati 5:5? Ciascuno porterà il proprio fardello, ciascuno porterà il proprio peso, ciascuno deve valutare se stesso, non deve vantarsi rispetto agli altri, non deve paragonarsi con gli altri, ciascuno porterà il proprio fardello. Qual è l'idea che sta dietro questo passo? Che cosa significa? In certi casi addirittura alcuni lo considerano perfino in contraddizione con quanto l'Apostolo Paolo aveva appena detto. Avete visto nei versetti precedenti dice che noi dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri. E come Paolo qualche versetto prima dice che dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri, quindi aiutarci gli uni gli altri affinché non siamo sovraccaricati, schiacciati dal peso della vita, delle prove, delle difficoltà. Ne abbiamo parlato quando vi ho spiegato queste parole, e adesso qualche versetto più avanti Paolo dice: ciascuno porterà il proprio fardello. Che cosa vuol dire? Sta dicendo due cose diverse. Infatti anche in greco le parole sono diverse nel primo e nel secondo caso. Come vi ho spiegato quando ho esposto la prima parte di questi versetti, lì Paolo, quando dice che dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri, si riferisce al fatto che quando ci sono delle difficoltà, un peso eccessivo che qualcuno di noi non riesce a trasportare, è compito ed è dovere del proprio fratello, e quindi l'importanza di far parte di un gruppo di credenti che si associa per adorare Dio insieme, per vivere insieme, di una chiesa, quindi è dovere del fratello aiutare, a sostenendo quella persona sovraccaricata, a portare quel peso. Ma qui sta parlando di un giudizio, di badare bene a se stessi, di giudicare se stessi, e poi conclude usando un termine, ancora una volta ti ripeto, diverso, e dicendo che ciascuno di noi deve porterà il proprio fardello. Qui Paolo dice qualcosa di diverso, perché dal versetto 3 in poi sposta l'attenzione sull'individuo piuttosto che sul prossimo, e prima ci esorta, come abbiamo visto domenica scorsa, alla vigilanza e all'autoesame, ci ricorda quali sono le nostre responsabilità riguardo a noi stessi, e ora alla fine del versetto 5 ci ricorda qual è la nostra responsabilità nei confronti di Dio, e ci ricorda che ci sarà un giorno in cui avverrà la resa dei conti. Ci sarà un giorno in cui l'opera di ciascun essere umano sarà esaminata da Dio. La resa dei conti. Ciascuno porterà il proprio fardello personalmente. E semplicemente questo versetto ci insegna questa dottrina. Prima di tutto ci insegna che tutti gli esseri umani dovranno rendere conto a Dio di se stessi. Poche sono le certezze nella nostra vita. Noi non sappiamo dove saremo da qui a un anno. Ci sono giovani tra di noi che affronteranno delle decisioni, il lavoro, la vita, lo studio, chissà dove ci porterà, dove vi porterà, e anche alcuni che sono più avanti nell'età, no? Magari pensano di avere una vita stabile, ma le cose nella vita cambiano e possono cambiare anche in modo repentino. Magari dopo aver vissuto 50, 60, 70 anni in un posto, potrebbe sorgere la necessità di spostarsi o addirittura di partire definitivamente dalla terra. Poche sono le certezze riguardo al nostro futuro, ma c'è una cosa certa: ci sarà un giorno in cui tutti quelli che siamo qui presenti oggi a varie età saremo nuovamente riuniti insieme. Lo ripeto, ci sarà un giorno in cui ciascuno dei presenti si ritroverà nello stesso luogo, nella stessa situazione. Saremo lì. Un giorno in cui ciascuno di noi individualmente, ciascuno infatti dovrà dare conto di se stesso a Dio. Questo è un pensiero assolutamente antipatico che gli uomini cercano di allontanare, di eliminare in tutti i modi. Cercano di eliminarlo, cercano di emendarlo, cercano di addolcirlo, cercano di evitarlo, cercano di impoverirlo, cercano qualunque espediente, magari trovando delle alternative accettabili affinché si elimini questo momento tremendo della resa dei conti. Quando poco più di 150 anni fa un naturalista geniale che si chiamava Charles Darwin diede alle stampe un libro che è passato alla storia da pochi anni. Nel 2008 è stato celebrato il 150° anniversario della pubblicazione dell'Origine delle Specie. Non è che stesse dicendo qualcosa di nuovo, perché le stesse cose che Darwin ha insegnato in linea di principio nel libro L'Origine delle Specie mediante la selezione naturale, la seconda parte era qualcosa di nuovo, erano state già dette e insegnate da altri. Ma perché quel libro fece grande scalpore? Perché a Darwin sembrò di avere individuato il meccanismo, cioè la selezione naturale, mediante il quale le specie animali trovavano la forza di fare questo salto al contrario, no? Come i salmoni, risalire la china, invece di rimanere uguali a quello che erano o degradare, diventare qualcosa di migliore. Lui, spiegando il frutto delle sue osservazioni e applicando a un sistema che già esisteva, diede l'idea che era possibile pensare a questo mondo, agli animali, alle piante e a tutto ciò che noi vediamo in termini naturalistici, cioè che non era necessario, non era indispensabile dover credere che all'origine dell'universo e del mondo così come lo vediamo e lo conosciamo ci dovesse essere necessariamente Dio, un Dio, un'intelligenza, una forza trascendente. Rese intellettualmente accettabile, logicamente possibile, mediante la sua spiegazione, l'esistenza di tutte le cose, togliendo Dio dalle origini. In realtà non lo tolse completamente, perché se leggete quel libro, alla fine, solo alla fine, lui suppone che la possibilità di un Dio creatore abbia fatto una o poche forme di vita che poi si sarebbero evolute, però in realtà così fu inteso. Non abbiamo più bisogno di Dio, e questa idea che adesso, mediante la spiegazione di Darwin della selezione naturale, tutte le cose si sono evolute da sole, togliendo Dio dall'origine dell'universo, ovviamente lo toglieva anche dalla fine. Un Dio che non è all'origine, che non è sopra, in controllo, non ci sarà neanche alla fine. E questa idea fu immediatamente ricevuta con grande gioia da tutto un certo numero di persone che fino a quel momento non avevano argomenti da poter opporre a quelli classici della creazione. Lo spettro, l'idea di dover rendere conto è qualcosa che gli uomini cercano di eliminare. Immaginate che cosa sarebbe la giornata di un bancario se alla fine di ogni giorno non dovesse chiudere i conti, fa le sue operazioni, andate lì, no, riceve, paga, cioè alla fine chiude il cassetto e se ne va. No, non so se ci sono persone che hanno esperienza di contabilità, ma sanno bene, chiunque lo sappia, che chiunque ha fatto qualcosa del genere, che periodicamente non solo bisogna guardare le entrate e le uscite, ma bisogna bilanciare le entrate e le uscite, perché ci sarà sempre qualcuno che dovrà controllare se i soldi avanzano o mancano. Se il bancario non dovesse dare conto alla fine di ogni giorno dei propri conti, lavorare in banca sarebbe il luogo più felice del mondo, perché chiunque potrebbe prendere almeno parte di quei soldi. Ed è questo il problema, il dover dare conto del nostro operato e ciò che si odia fare. Edoardo De Filippo diceva che gli esami non finiscono mai, e l'idea dell'esame è qualcosa che noi per natura cerchiamo di allontanare, di spostare e, se possibile, di rimuovere. Ma Gesù ci ha insegnato che non è così. Gesù ha insegnato che ci sarà un evento preciso nel tempo, nella storia, che è chiamato il grande giudizio, o il giudizio finale, che è stato chiamato anche il giudizio universale. Lo stesso Gesù, che ha parlato di salvezza, che ha invitato i peccatori ad andare a Lui per essere salvati, per essere alleviati dal proprio peso, ha detto che verrà il Figlio dell'uomo. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, il trono del regno e del giudizio. Lui già siede sul trono del regno, ma quello è il trono del giudizio. E tutte le genti saranno riunite davanti a Lui, ed Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Gesù verrà e ha parlato di questo giorno del giudizio, e ha insegnato che questa realtà, questo evento, riguarderà non soltanto tutti gli uomini, ma in modo particolare riguarderà i suoi servi, i suoi discepoli, i suoi figli, i cristiani, il mondo cristiano, i frequentatori delle chiese, i veri cristiani e i falsi cristiani. Per esempio, nel Vangelo di Matteo, conoscete, al capitolo 18, questo a proposito di resa dei conti, no? Al versetto 23 Gesù dice: perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Questo re volle fare i conti con i suoi servi e si vide di servi che avevano dei grandi debiti. Ce n'era uno in questo caso che aveva un grande debito, e si parla del condono che fece a questo servo. E poi, sapete, più avanti la storia racconta che questo stesso servo ce n'era un altro suo conservo che aveva un piccolo debito nei suoi confronti, che non lo volle perdonare. E sapete la storia come va a finire: il re, avendo saputo della ingratitudine del servo al quale aveva fatto grazia, lo chiamò e lo fece battere e lo fece mettere in prigione fino a quando non avrebbe pagato tutto quanto il debito, che per lui era impossibile da pagare in una vita, tanta era la somma. Ma il testo è interessante: il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Dio chiama gli uomini a fare i conti, e chiama gli uomini a fare i conti anche quelli che appartengono all'ambito, gravitano intorno all'ambito della sua casa, quelli che possono a buon diritto essere definiti suoi servi. Nel Vangelo di Luca è lo stesso Gesù che dice, a proposito del fattore infedele: un uomo ricco aveva un fattore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione. Rendi conto della tua amministrazione. Vedete, Dio ci chiama a rendere conto. È una dottrina insegnata non soltanto da Gesù, ma anche nel resto del Nuovo Testamento. Per esempio, l'Apostolo Pietro dice che il giudizio è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Prima Pietro 4:17. E voi tutti dovreste anche conoscere il passo in cui l'Apostolo Paolo, parlando ad Atene, cita la risurrezione di Cristo e dice che Dio giudicherà il mondo mediante l'uomo che egli ha risuscitato, Gesù Cristo. Trovate in Atti al capitolo 17, il versetto 31. Atti 17, 31. Giudicherà il mondo tramite Cristo. Quindi Cristo Gesù è il Salvatore e il Redentore, ma è anche il giudice, colui dinanzi al quale tutti gli uomini, tutte le persone, tutte le genti, tutti i frequentatori di una chiesa, veri credenti, falsi credenti, un giorno staranno dinanzi. Infatti Galati 6:5, il passo che stiamo considerando, ciascuno porterà il proprio fardello dinanzi a sé, ha un passo parallelo in un'altra epistola dell'Apostolo Paolo, ed è quello di Romani 14, i versetti 11 e 12. Come è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua darà gloria a Dio. Questa è una citazione di un passo di Isaia. E poi dice: quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Allora, spero che ciascuno di voi sia convinto che questo è un evento che è inevitabile, che è nel nostro futuro e che un giorno o l'altro toccherà affrontare. E come sarà? Come avverrà? Come saranno esaminati gli uomini? Non ho mai visto questo film, ma ho sentito parlare di un certo film con Alberto Sordi, in cui si parlava del giudizio universale, in cui Alberto Sordi immaginava che il giudizio sarebbe avvenuto un po' come le liste d'attesa nei nostri uffici pubblici italiani, no? E siccome, insomma, c'è tanta gente, ogni tanto domandava: ma a che lettera sono arrivati? Allora, non c'è tempo. Ma non sarà così. Se fosse così, io con la U, chissà, sarei tra gli ultimi. Non sarà così. Come avviene il giudizio universale? Come sarà che gli uomini saranno esaminati? Quali domande ci faranno? Cosa dovremmo essere pronti a rispondere? L'incubo di tutti gli studenti è quello di trovarsi davanti a un esame al quale, pur avendo studiato, magari si trascura un piccolo elemento, un piccolo argomento, e la domanda capita proprio lì, in quella parte che non hai studiato bene. Ma come avverrà? Beh, sarà come tutte le cose divine qualcosa di sorprendente, di stupefacente. Io credo che non possiamo nemmeno immaginarci come sarà. Dio fa le cose da Dio, divinamente, ma sicuramente sarà personale. Ciascuno di noi porterà il proprio fardello, cioè in quel giorno, sebbene saremo circondati da tutti gli uomini, tutte le donne, tutti gli esseri umani vissuti dall'inizio del mondo fino alla fine, e quindi sarà una folla immensa, ciascuno di noi sarà solo. senza paraventi, senza coperture. Avete mai visto il modo in cui gli antichi pittori dipingevano il giudizio universale? Ce ne sono alcune che sono alcune di queste molto famose, di queste tavole, trittici, affreschi. Generalmente venivano dipinte le persone che uscivano fuori, che escono fuori dalle tombe completamente nude. Sì, perché ognuno di noi sarà nudo e scoperto davanti a Dio. L'esame sarà personale, senza paraventi. Se io dovessi essere giudicato, potrei nascondermi dietro la Chiesa. Potrei dire: "Uè, Signore, chiedi a queste persone che sono state il mio gruppo di persone, magari chiedi un po', mi hanno voluto bene, hanno avuto buone parole per me." Ma in quel giorno la vostra raccomandazione non servirà, né servirà la mia per voi. Non ci sarà pastore, non ci sarà chiesa, non ci sarà nulla che possa interporsi tra noi e Dio. L'esame sarà personale e sarà profondo. Viene chiamato il tribunale di Cristo, il tribunale di Dio, non quello degli uomini. Il giudice sarà perfettamente corretto, e la sua perfetta conoscenza e la sua perfetta moralità sono la migliore garanzia di adeguatezza. Ci basterà un'udienza e sarà sufficiente a rivelare ogni cosa. Non ci saranno processi lunghi, processi brevi, non ci sarà prescrizione, non ci sarà nessun artificio umano che può evitare questo esame. Non ci saranno soldi, non ci saranno avvocati che possono liberarci o farci evitare questo giudizio. Sarà personale, sarà profondo e valuterà non solo le nostre azioni, ma più e anche prima delle nostre azioni le motivazioni, i moventi del nostro cuore. Perché hai detto quello che hai detto? Perché hai fatto quello che hai fatto? I moventi dei cuori saranno valutati, saranno giudicati. Dio è conosciuto ed è rivelato come colui che giudica le reni e i cuori. Guardate cosa dice l'apostolo Paolo in 1 Corinzi 4 al versetto 5: "Non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori." Renderà chiari i pensieri, le motivazioni che ci hanno spinto ad agire in un certo modo. Rivelerà, per esempio, la ragione per la quale tanti uomini stanno su dei pulpiti, magari per motivi solo personali, magari per avere un modo per evitare di lavorare in certi casi. Rivelerà per quale ragione certe persone si sono comportate in un certo modo piuttosto che in un altro. E persone che potremmo noi valutare integerrime, perfette, abbondanti di buone opere, morali, si scoprirà che le loro ragioni e le motivazioni che hanno spinto la loro vita, anche religiosa, sono state infime, malvagie. Saranno valutati i pensieri dei cuori, ciò che sta nella profondità dell'animo. saranno valutate le azioni stesse, quelle che abbiamo fatte, quelle che non abbiamo fatte, i peccati di commissione, i peccati di omissione, il modo in cui sono state compiute le azioni, saranno valutate le conseguenze delle nostre azioni, ovvero i loro frutti. Conterà anche perché, a quale scopo, a quale fine le nostre opere sono state fatte. Quindi non solo l'origine, ma anche il fine per cui sono state compiute, il bene o il male che hanno prodotto. Saranno giudicate tanto le cose grandi quanto le cose piccole. Gesù parla di un bicchiere d'acqua dato per amore del suo nome, per il quale le persone riceveranno premio. Gesù parla di ogni parola oziosa che sarà uscita dalla nostra bocca, che sarà valutata. Le cose grandi e le cose piccole e insignificanti. I libri che saranno aperti, dice una confessione di fede, sono le coscienze degli uomini che attesteranno la vera natura delle opere di ciascuno. E le opere dei credenti, quelle che saranno fatte in Cristo mediante la fede, saranno premiate, a loro sarà conferito un premio di grazia. Infatti la scrittura ci parla in più punti del premio, della retribuzione, della gloria della quale risplenderanno coloro che avranno operato in Cristo. Allora, quali sono le implicazioni di questa dottrina? Beh, questa dottrina ci riporta alle nostre responsabilità. Abbiamo il dovere di rendere conto delle nostre azioni. Cioè, la nostra vita vissuta tutti i giorni lascia dei segni, e questi segni un giorno saranno raccolti per formare quello che è il quadro della nostra esistenza. E questo quadro dimostrerà chi siamo stati realmente. È come, non so se avete mai visto un abile disegnatore, quelli che disegnano a tratti, no? Con i tratti della matita, che cominciano a fare delle cose, all'inizio non capite nulla, ma poi a un certo punto, quando si mettono tutte insieme quelle cose, viene fuori il ritratto. Così è la nostra vita, noi ogni giorno lasciamo dei segni e un giorno si rivelerà chi siamo stati davvero. Quindi se abbiamo il dovere di rendere conto delle nostre azioni a Dio e anche agli uomini, impariamo a rendere conto a Dio ogni giorno delle nostre azioni. Impariamo, in altri termini, ad esaminarci. Impariamo a confessare quotidianamente i nostri peccati. Impariamo a chiedere perdono a Dio e ad attendere e a godere della sua grazia. Immaginatevi se avete litigato col vostro vicino di casa o, che ne so, col vostro collega di lavoro, avete perso proprio la pazienza, gliene avete detto quattro, avete proprio peccato col cuore, con la bocca. E un giorno vi troverete davanti al giudizio di Dio, voi e il vostro vicino di casa accanto a voi. E a un certo punto questa persona dovesse dire: ma questo che è qui, ma ha fatto questo e quest'altro, mi ha detto questa parolaccia, ma lanciato maledizioni, eccetera. Quale sarà la possibilità di farla franca in quel giorno? L'unica possibilità è questa, che se mai dovesse verificarsi una scena del genere, non si verificherà, è puramente ipotetico quello che sto dicendo, Dio dovesse replicare: guarda, quello che mi stai dicendo tu lo so già, questa persona ha già confessato i suoi peccati che ha commesso contro di te in quell'occasione, e io l'ho perdonato. E so anche che questa persona ha cercato perfino la riconciliazione con te e tu non gliel'hai voluta dare. In altri termini, che cos'è la confessione? La confessione è un atto di autodenuncia a Dio. Signore, mi riconosco colpevole, non ci sono scuse, ho peccato, perdonami e dammi grazia. Dammi grazia. Impariamo a rendere conto a Dio ogni giorno. Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro: Padre nostro, rimettici i nostri debiti, perché noi pecchiamo ogni giorno. Dobbiamo dare conto a Dio ogni giorno, e soprattutto in tempi di solitudine, di malattia, di prova, di vacanza. Approfittiamo del cambiamento della nostra routine per avere dei momenti speciali in cui ci impegniamo a considerare i doveri che abbiamo trascurato, i doveri che abbiamo compiuto male, i nostri peccati abituali, il nostro stato spirituale, il progresso, lo sviamento, gli effetti sugli altri delle nostre azioni, e in particolar modo quando sentiamo approssimarsi la morte. E questa parola si rivolge ai più anziani tra di noi, ma è qualcosa che riguarda anche i più giovani. Prepariamoci, considerando che ci sarà un giorno in cui dovremo farlo, nel giorno del giudizio. Saremo dinanzi a Dio. E in quel giorno c'è una sola possibilità: o che tu sia trovato coperto della giustizia di Cristo, con i tuoi peccati perdonati e le tue opere compiute in Cristo, o non c'è nessuna possibilità che tu possa reggere. In quel giorno ciascuno di noi dovrà rendere conto di se stesso dinanzi a Dio. Impariamo a farlo già da adesso. La seconda cosa, questa dottrina dovrebbe produrre in noi un santo timore di Dio. Quando è che Adamo conobbe il sentimento della paura? Quella probabilmente cominciò a conoscere il senso del disagio subito dopo aver mangiato il frutto. Qualcosa che non si riusciva a spiegare cominciò ad entrare nella sua mente, nella sua anima, tanto che dovette cercarsi delle foglie di fico per coprirsi. Ma quel senso di disagio divenne terrore quando udì la voce di Dio. Più ci avviciniamo a Dio, più il nostro senso dei peccati dovrebbe suscitare in noi il timore. Non è una paura schiavistica, nel nostro caso è un senso di rispetto riverenziale di colui che vede ogni cosa, che conosce ogni cosa, e che quando ci troviamo al suo cospetto ci fa dire che grande è la benignità di Dio, perché è una grazia del Signore che non siamo stati distrutti. Questo dovrebbe far sorgere in noi un amore più ardente per Cristo, perché l'unico modo per scampare dal giudizio e dalla condanna è essere in Cristo. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vuoi raggiungere la divinità? Vuoi raggiungere la perfezione? Vuoi unirti alla divinità? Non c'è altra via se non colui che è disceso dal cielo affinché tu potessi giungere al cielo. E E questo dovrebbe far sorgere in noi un amore ardente verso Cristo, che ci ha liberati dalla condanna mediante la fede in Lui. Dovrebbe far sorgere in noi un santo zelo. Perché? Perché Dio promette dei premi, delle corone. Promette che coloro che avranno portato molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterne. Promette che coloro che l'avranno servito grandemente riceveranno, raccoglieranno grandemente. Che sono stati generosi nel servizio a Dio saranno generosamente ricompensati con la sua grazia. E dovrebbe produrre in noi un'umile e paziente attesa del giorno in cui i segreti dei cuori saranno rivelati e perfetta giustizia sarà fatta. Molte volte noi subiamo delle ingiustizie in questo mondo. Cosa dobbiamo fare davanti alle ingiustizie di questo mondo? Ci arrabbiamo, litighiamo, ci danniamo l'anima, come si dice, ci inaspriamo, ci vendichiamo, meditiamo vendetta, desideriamo retribuire secondo quello che ci è stato dato, oppure ci rimettiamo al fedel creatore, a colui che ha detto: io non ti lascio e non ti abbandono, a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione nel giorno del Signore. Tutte queste cose si vedranno. In questo mondo c'è ingiustizia, ma nel giorno del giudizio ogni cosa sarà livellata. E questa dottrina è necessaria affinché si veda che noi siamo salvati per grazia e non per meriti. Cosa accadrà in quel giorno? Spesso e volte ho ripetuto la frase di John Newton, che diceva: nel giorno del giudizio mi meraviglierò di tre cose. Nel vedere tante persone che non avrei mai aspettato di vedere, nel non vederne tanti che avrei pensato dovessero essere lì, ma soprattutto ciò che mi meraviglierà di più sarà il fatto che io stesso sarò lì. Siamo salvati per grazia soltanto. Se pensiamo a quanto tempo sprechiamo, a quante energie, a quanti soldi buttiamo via, a quante parole vane pronunciano la nostra bocca, a quanti cattivi sentimenti esprimiamo, a volte perfino per le persone che ci sono più vicine, se pensiamo a quanto difficilmente ci liberiamo di abitudini peccaminose, a quanto pecchiamo con i nostri occhi, a quanto pecchiamo con la superbia della vita, a quanto la concupiscenza purtroppo continui ad agire in noi. Nel giorno del Signore, nel giorno del giudizio, il fatto che qualcuno di noi, o tutti come mi auguro, sarà salvato, sarà la dimostrazione che siamo dei trofei di grazia. Abbiamo cantato: com'è solenne il luogo dove dimora Gesù, dove il suo eterno amore dispiega i suoi trofei. Ci hai mai pensato che tu sei un trofeo di Cristo? Un segno della sua vittoria, non della tua conquista, ma della sua vittoria. Si vedrà che siamo salvati per grazia e non per meriti, ma si vedrà anche un'altra cosa, che la salvezza e la grazia di Dio nei nostri confronti non sono stati vani, che hanno prodotto trasformazione, che hanno prodotto dei veri frutti di giustizia, che hanno prodotto un vero cambiamento, che chi rubava tra di noi non ha più rubato, che chi era profano, che bestemmiava, immorale, libertino, sessualmente pervertito, non lo è stato più. Che la grazia di Dio non è stata vana, ma ci ha salvati, ci ha trasformati, ci ha resi simili a Cristo. E sarà reso pubblico il fatto che siamo dei giusti, noi che abbiamo creduto in Cristo e che siamo stati dallo Spirito santificati. Si verrà che gli uomini raggiunti dalla grazia di Dio non sono tutti uguali. Qualcuno dice, poi i cristiani, tanto gli uomini sono tutti uguali. Non è vero. Non è vero. E tutti tradiscono le loro mogli. Non è vero. E tutti rubano se ne hanno la possibilità. Non è vero. Il timore di Dio, la grazia di Dio, lo spirito di Dio trasforma gli uomini e le donne. Rendi conto di te stesso. Ciascuno di noi porterà il proprio fardello dinanzi a Dio. Forse qualcuno è qui questa mattina con un fardello di peccato. Come il cristiano, il protagonista del libro di Bunyan, ti stai portando questo peso che ti schiaccia. Se avete letto il libro sapete come cosa succede. Quel peso rotolò via dalle spalle di Cristiano dove? Alla croce. Questa mattina vai alla croce di Cristo. Sentirai il sollievo del perdono eterno. E quando avrai deposto e questo fardello rotolerà via dalle tue spalle, poi continua il cammino e comincerai a raccogliere un altro fardello, un peso che dice, che la scrittura chiama il peso della gloria. Infatti in un punto l'apostolo Paolo dice che la nostra leggera e momentanea afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. E in quel giorno, nel giorno del giudizio, con quale fardello sarai trovato? Ciascuno di noi porterà il proprio peso, o il peso dei tuoi peccati o il peso della gloria. Spero che ci rivedremo domenica prossima, visto che questa settimana abbiamo una pausa estiva. Ma se non ci dovessimo rivedere domenica prossima, ci sarà un giorno in cui ci ricorderemo di queste parole, perché ci rivedremo, fratelli. L'appuntamento è al trono del giudizio. Possa ciascuno di noi trovarsi pronto. Preghiamo. Signore Padre, ho cercato di parlare nel modo più serio e diligente possibile di una delle dottrine più grandi, più spaventose per certi versi, ma anche importanti, della fede cristiana. Signore, la nostra preghiera è che tu ci concedi di essere e di essere trovati nel giorno del giudizio in Cristo, con una giustizia che non è nostra, derivante dalle opere della legge, ma con la giustizia di Cristo, quella che viene dalla fede. E che le opere che presenteremo in quel giorno possono essere quelle compiute in fede, in Cristo, mediante la grazia e la potenza dello Spirito. E sono le uniche che potrai accettare e riconoscere come valide. Ti preghiamo che ci aiuti a pensare con serietà e diligenza, chiedendoti ancora una volta perdono dei nostri peccati. Nel nome di Gesù.